State ascoltando SBS Italian.
Ci colleghiamo in diretta con il nostro esperto di politica federale australiana, Paul Scutti. Buongiorno Paul.
Buongiorno Marco e un buongiorno agli ascoltatori.
Allora, ieri è stata un'altra giornata di annunci da parte del primo ministro Scott Morrison e di alcuni dei principali ministri della sua compagine governativa. Cominciamo magari però prima da quello che sta succedendo, per così dire, sul terreno.
Sì, Marco, siamo arrivati quasi a 4.000 casi in Australia e 16 decessi. Il primo ministro ha espresso però un cauto ottimismo dopo che si è registrato un calo dei nuovi casi. Si è passati infatti da un aumento giornaliero che era tra il 25 e il 30% ad un ritmo di crescita attorno al 15%. Quindi diciamo che le misure adottate finora sembrano funzionare, però bisogna anche dire che è ancora un po' presto per trarre bilanci e anche ricordiamo che poi sono anche gli stati che stanno implementando diverse misure a seconda delle necessità. Ad esempio in Victoria il governo statale ha deciso di chiudere numerose spiagge per limitare la diffusione del virus e questo è solamente uno degli ultimi provvedimenti ad hoc, ma nella giornata di ieri, come hai appena citato, ci sono stati tanti annunci dopo la riunione tra il governo federale e quelli statali. Quindi cerchiamo di fare un po' un riassunto delle ultime decisioni. La cosa più importante probabilmente è che il governo ha vietato qualsiasi raduno o assembramento a non più di due persone, quindi non più di due persone per qualsiasi raduno, stop di fatto quindi a palestre all'aperto e ai parchi giochi. Nessun cambiamento invece per quanto riguarda matrimoni e funerali, che restano limitati rispettivamente a 5 e 10 persone. Il primo ministro ha ribadito a tutta la popolazione di stare il più possibile a casa, a meno che non si debba uscire per comprare beni di prima necessità, per visite mediche o per quelle attività lavorative che non si possono svolgere a distanza. E Morrison poi si è rivolto in particolare a chi ha più di 70 anni, quindi nel loro caso il restare a casa è davvero ancora più fondamentale. Il governo ha poi annunciato anche uno stop agli sfratti, quindi per i prossimi 6 mesi nessuno sfratto, questo vale sia per le attività commerciali che per gli affitti residenziali. E poi c'è il governo federale sta continuando a lavorare a questo terzo pacchetto di stimoli per l'economia.
Allora, se possiamo adesso entrare nel dettaglio di alcuni di questi provvedimenti, Paul, perché a un primo ascolto, o a prima vista, come preferite, possono sorgere dei dubbi. Ad esempio, due persone, ma se io, ammettiamo, esco di casa con la mia compagna e i miei due figli e incontriamo i nonni, ecco, è stato spiegato che cosa succede in questo caso? E poi un'altra cosa, il blocco degli sfratti riguarda sicuramente, da quanto abbiamo capito, le persone appunto che abitano in appartamenti, case, eccetera. Il primo ministro però ieri ha detto, per quanto riguarda gli affitti commerciali, ovvero chi affitta un negozio, un'attività commerciale, sedetevi e parlate con il vostro proprietario, quindi forse non è tutto chiaro come sembra.
No, partiamo dal limite delle due persone. Effettivamente ci sono ancora dubbi in merito, ma a quanto pare le ultime notizie indicano che questo limite include anche le proprietà private. Quindi se vivi da solo, ad esempio, non puoi avere più di un ospite. Il limite vale anche nella tua casa e quindi, come nell'esempio che hai fatto tu, effettivamente non è possibile uscire in quattro, ad esempio, incontrarsi con qualcuno, bisogna andare in due persone per gruppo, quindi a distanza magari a distanza del limite di un metro e mezzo che è già stato stabilito da tempo dal governo. E gli affitti commerciali, sì, questo è un aspetto importante. Morrison ha continuato un po' con questa linea del sedetevi, parlate, eccetera. L'impressione probabilmente è che il governo stia guadagnando tempo prima della presentazione di questo terzo pacchetto dell'economia, che nelle speranze del governo dovrebbe scongiurare i fallimenti delle imprese. Questo è l'obiettivo fondamentale di questo terzo pacchetto, che dalle indiscrezioni dovrebbe essere, in quanto a spesa, di gran lunga superiore a quelli, ai due precedenti. Ricordiamo che i due precedenti valevano complessivamente 1,18 miliardi e 1,66 miliardi di dollari, e questo terzo pacchetto dovrebbe essere ancora più costoso e probabilmente sarà presentato in giornata. E le misure si concentreranno in particolare sul sostegno ai salari, e le imprese dovrebbero ricevere fino a un massimo di 1.500 dollari alla quindicina per ogni lavoratore per i prossimi 6 mesi. In cambio di questi soldi però le imprese si devono impegnare a non licenziare. Ecco, quindi se con questo supporto per i salari probabilmente la speranza del governo sì, è di evitare ovviamente licenziamenti di massa ed evitare anche la chiusura di attività a causa dell'impossibilità delle imprese di pagare gli affitti. Secondo sempre le ultime indiscrezioni, il governo intende rendere questo provvedimento retroattivo, così da coprire anche quei lavoratori che sono già stati mandati a casa senza stipendio, come ad esempio quelli di Qantas o quelli di Meijer.
Allora, intanto ricordiamo che siamo in collegamento in diretta con Paul Scutti, il nostro esperto di politica federale australiana. E una nota, Paul, che facciamo perché ovviamente chi ci ascolta parla italiano, supponiamo faccia parte della comunità italiana, e le statistiche ce lo dicono, la percentuale di persone che ha più di 70 anni è molto alta nella nostra comunità. Quindi vogliamo ancora una volta ricordare che cosa ha detto Scott Morrison per chi ha più di 70 anni?
L'avviso del primo ministro di nuovo è di restare a casa il più possibile, quindi uscire solo per necessità inderogabili, quindi comprare, andare al supermercato o per una visita medica. E il primo ministro ha in particolare sottolineato che questo avviso a restare a casa è davvero fondamentale per chi ha più di 70 anni, quindi non uscite, fate come in Italia dove nessuno sta uscendo di casa, e questo è il miglior modo per evitare il contagio.
Anche perché ci sono adesso in vigore delle multe e addirittura la minaccia di arresto per chi non segue le regole. Adesso noi non stiamo assolutamente dicendo che qualcuno lo faccia con, come si può dire, con poco rispetto nei confronti delle regole, ma potrebbe trovarsi anche nei guai. Oltre a questo, vogliamo ricordare anche l'impegno telematico del governo, ovvero il fatto che adesso ci arriveranno, se vogliamo, dei messaggi su WhatsApp, e c'è anche comunque un'app per spiegare quello che sta facendo il governo, le ultime notizie, eccetera.
Sì, il governo ieri ha lanciato questa applicazione per aggiornare la popolazione sullo stato del contagio. È disponibile per tutti quanti gli smartphone, e è disponibile anche un servizio di informazione tramite la piattaforma WhatsApp, sempre con l'obiettivo di raggiungere la popolazione e metterla così in guardia sui rischi che si corrono. E a quanto pare i primi dati sono incoraggianti, queste applicazioni nel complesso sono state scaricate circa da 500.000 di persone al momento, quindi un altro aiuto per cercare di far arrivare quante più informazioni possibili ai cittadini e ai residenti.
Per concludere, Paul, e poi naturalmente tu aggiungerai quello che riterrai opportuno, c'è una sensazione da parte di persone con cui parlo io, e forse persone con cui parli anche te, perché la differenza fra, come si può dire, un pubblico italiano, spagnolo, eccetera, eccetera, e che ha contatti diretti tutti i giorni con amici e parenti nei paesi di origine, è che forse queste misure, diciamo così, scaglionate, annunciate dal governo federale, forse e naturalmente chiediamo anche a te cosa ne pensi, avrebbero potuto essere forse più drastiche fin dall'inizio?
Beh, secondo me qui torniamo al problema fondamentale di come l'Australia è organizzata, cioè tra governi statali e governo federale e le responsabilità di questi rispettivi governi. I governi statali si occupano di gestire maggiormente l'aspetto della sanità, mentre quello federale si occupa di più ovviamente della gestione dell'economia. Quindi in tutta questa crisi finora c'è stato questo difficile equilibrio tra il governo federale che tende a pensare alle conseguenze per l'economia e i governi statali che tendono invece a pensare alle conseguenze per gli ospedali, per la gestione, per le conseguenze sul possibile sovraffollamento dei reparti di terapia intensiva e su come gestire l'emergenza sanitaria. Quindi credo che sia un po' questo quello che è venuto fuori in questa fase. Bisogna dire l'aspetto positivo è questa nuova struttura che si è creata un po' così dal nulla, e cioè il gabinetto nazionale, questa riunione che è due volte a settimana tra il primo ministro e i premier dei vari stati e territori. Ecco, questa è una nuova struttura di coordinamento che probabilmente non ha precedenti nella storia australiana. C'è ovviamente il Consiglio dei Governi australiani, ma quello è un organismo che si riunisce a livello scadenze periodiche. In questo caso invece questa struttura ha dato almeno la possibilità di coordinare, di trovare un po' quella quadratura del cerchio tra necessità dell'economia e necessità della salute pubblica.
E una nota appunto prima di concludere: c'è ovviamente una sorta di tregua nobile fra maggioranza e opposizione, governo e opposizione, per la crisi. Tu pensi che durerà questa tregua? Perché già ieri alcune dichiarazioni del leader dell'opposizione, Anthony Albanese, hanno per la prima volta, forse da quando è cominciato questo periodo, fatto capire che non tutto è condiviso fra governo e opposizione?
No, sicuramente. Cioè, in questa fase solitamente le opposizioni finiscono davvero per un po' scomparire. Però Albanese e anche i Verdi stanno cercando di mettere pressione al governo affinché adotti un sistema simile a quello della Gran Bretagna per quanto riguarda il supporto dei salari. Vale a dire, in Gran Bretagna il governo ha garantito l'80% del salario a tutti quanti cittadini e residenti. Questa non sembra essere la strada che il governo federale vuole seguire, principalmente perché non ritiene che sia abbastanza rapida come soluzione, e anche perché andrebbe a favorire i redditi più elevati. Quindi c'è un po' questo contrasto, ma in generale fare partire troppa opposizione in questa fase è anche un po' inutile per Albanese, perché comunque l'attenzione dei media è tutta concentrata sul governo e su quello che le autorità decidono.
Abbiamo parlato in diretta con il nostro esperto di politica federale Paul Scutti. Paul, sicuramente appuntamento a molto presto.
A risentirci, Marco, buona giornata.
Volete ascoltare altre storie come questa? Potete trovarle su Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o ovunque scarichiate i vostri podcast.